Il sentiero della bellezza. Catechesi di Don Fabio Rosini sul percorso dei magi. Settima parte. Gli scrigni.
Un caro saluto da Monia Parente, eccoci puntuali al nostro appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini, che continuano a farci compagnia anche in questo tempo di Natale. Lascio a Don Fabio il microfono e vi auguro buon ascolto.
In questa puntata partiamo dal momento in cui i magi sono arrivati a stringere, a baciare, a essere intimi, vicini a questo bambino, al termine delle profezie, al luogo dove la stella splende, gioiosa, dove indica siete arrivati, sei al punto, sei arrivato al gol della tua esperienza, sei arrivato dal bambino, entra nella sua casa. Contempla il fatto che c'è qualcuno intorno a lui, c'è qualcuno che te lo offre, c'è qualcuno che lo custodisce per te. Piegati, fatti piccolo e bacialo e arriva a lui. Come abbiamo già detto, la nostra fede passa per una fisicità, non può essere semplicemente qualcosa da capire. Lo abbiamo detto in tante forme, ma non basta. Tutto questo non basta. C'è qualcosa che devono vivere adesso i magi e lo fanno di loro. Fin qui hanno seguito tante cose che erano indicate dalla stella, hanno capito da subito che dovevano adorare questo re, dovevano arrivare a questa realtà, dovevano giungere a questo aspetto così concreto, così fisico. Ma quanto fanno in questo momento, questa è una sorpresa, non era stato raccontato dal testo prima, non era stato esplicitato dalle loro intenzioni. Quando arrivati a Gerusalemme avevano chiesto altre indicazioni. Fanno una cosa, aprono i loro scrigni e gli offrono in dono oro, incenso e mirra. Questo è ciò che fanno in questo momento. Ecco, una quantità enorme di letture di questo testo ci ha sempre dato un aspetto bello, oggettivo e sicuramente molto valido del leggere questi tre famosi doni, celeberrimi regali, nella chiave di colui che li riceve, ovvero sia come doni adeguati a questo re che è un bimbo, e anche se è un bimbo queste cose veramente non servono molto. Infatti sono regalate non tanto al bimbo che è in lui, ma al re che è in lui, al signore che è in lui. E però noi appunto diciamo che l'oro, l'incenso e la mirra corrispondono alla dimensione di questo re che è il Messia e che è il centro del cosmo, almeno per l'esperienza che ne hanno i magi, perché il cosmo indica questa casa, questo luogo, questo bimbo. Però se noi prendiamo questo testo per quel che dice in sé, c'è un particolare. Aperti i loro tesori, questo è ciò che alla lettera dice il greco, noi diciamo giustamente scrigni, cioè ciò che tesaurizza, ciò che racchiude il tesoro. Però aperti i loro tesori, e c'è questo possessivo, i loro tesori. Non è tanto il punto di partenza il fatto che questo re merita questi doni, quanto che loro hanno un tesoro. Questo è ciò che loro hanno da dare. Loro aprono il loro scrigno, appunto, aprono il loro deposito, aprono ciò che chiude quel che è loro. Ecco, tutti noi abbiamo un tesoro, tutti noi abbiamo un qualcosa che è nostro. Cosa è di questi magi? È qualcosa di estremamente simbolico, senza ombra di dubbio, ma rappresenta quello che loro portano in sé, è il loro cuore, è ciò che custodiscono, ciò che tengono. Loro apriranno il loro possesso, questo è il loro, è ciò che appartiene loro. È interessante perché qui siamo di fronte a una dimensione di dono. perché, appunto, dice il testo, gli offrirono in dono. Non semplicemente gli diedero queste cose, no, regalarono. Perché? Perché fanno un regalo? Lo sentono subito, è qualcosa che viene dal loro cuore e per l'appunto è l'apertura del loro cuore, di ciò che sta a loro a cuore, ciò che loro detengono. Perché loro sentono di fare questa cosa qui? Se ci pensiamo bene, capiamo qui un po' di iconografia che fra l'orientale e l'occidentale si rincorre. E noi vediamo in queste rappresentazioni questo fatto dello slancio dei magi che offrono questi doni, ma d'altro canto c'è Maria che offre Gesù. Domandiamoci, chi dona di più? È di più ciò che loro donano o è di più ciò che Maria sta offrendo? E in certo senso questo è semplicemente un atto rappresentativo. C'è Dio che sta donando il suo figlio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna, dice il terzo capitolo del Vangelo di Giovanni. Dio ha regalato il suo figlio, questo è il dono. Noi, ponendoci di fronte a Gesù, dobbiamo ricordarci pure che siamo di fronte al Padre, perché chi vede lui vede il Padre. Cosa vede del Padre? Vede il Padre in che senso? Vede che il Padre è generoso. Vede che il Padre non si tiene per sé ciò che è il suo compiacimento. Quando Gesù sarà battezzato, il cielo erromperà e ci sarà un grido. Questi è il figlio mio prediletto, in lui ho posto il mio compiacimento. Dio sta gridando, ma avete capito cosa vi sto regalando? Ma avete inteso che cosa vi sto dando? Avete capito che io sono andato a sfoderare la cosa più preziosa, il mio compiacimento, la gioia di Dio? Il cucciolo di Dio, il figlio di Dio. Si tiene più alla vita di un figlio che alla propria vita. Questo a livello nostro, di umani, piccoli e poveri. Nell'amore di Dio questo è mille volte più reale, molto più che mille. È la quantità in cui è abbondante l'amore di Dio, che è generoso, appunto, che si offre. Allora, questi doni in realtà saranno sempre poco, saranno sempre qualcosa che non corrisponde a ciò che questo bimbo si merita. Questi doni sono quello che l'uomo può dare, quello che ha da regalare. Dovremmo capire questi doni per bene. Il punto è che questi doni corrispondono alla risposta sempre insufficiente dell'uomo alla generosità di Dio. I doni dei magi sono come i doni di un bimbo a qualcuno che è molto più grande di lui. Sono belli, sono come i disegni che fanno i bambini, che te li regalano. Logicamente non saranno niente di rilevante sotto il punto di vista materiale, artistico, addirittura economico. Saranno niente, però è così bello che un bimbo ti fa un regalo, è così bello che un bimbo voglia esprimere la sua gratitudine, dica questo è per te. Queste immagini sono così, sono di fronte al centro del cosmo, al centro della realtà, al Signore dei Signori, al Re dei Re, e regalano quello che hanno. E però è importante sfoderare quel che abbiamo, aprire lo scrigno, scucire quel che teniamo da parte. C'è qualcosa che è ancora nostro. Hanno viaggiato questi signori, hanno perso la loro casa, le loro comodità, sono andati a destra e a manca appresso a questa stella e poi hanno trovato le profezie, ma ancora hanno qualcosa di loro. Tutti abbiamo ancora qualcosa nel tesoro, tutti abbiamo ancora qualcosa che non abbiamo dato. Anche con le persone che amiamo c'è sempre qualcos'altro da dargli, c'è sempre un pezzettino ancora da dargli. Ad una moglie c'è sempre qualcos'altro da dargli, ad uno sposo c'è sempre qualcos'altro da regalargli, a un fratello c'è sempre qualcos'altro che gli puoi dare, c'è sempre un altro pezzetto del nostro cuore da poter regalare, alle persone che serviamo c'è sempre qualcos'altro per mezzo del quale possiamo esprimere il nostro amore, c'è un'altra forma. Ecco, loro aprono questi scrigni, aprono i loro tesori, quello che ancora tengono in sé, e gli offrono che cosa? Ecco, questi saranno i tre doni: l'oro, l'incenso e la mirra. Il primo dei tre doni è il più facile da capire, l'oro. La ricchezza. L'oro è il materiale più prezioso. Il denaro, c'è poco da fare. È la ricchezza, il possesso, ciò che io possiedo. Vale il mio rapporto con Dio il mettere in discussione ciò che io possiedo? Vale l'incontro con Dio che io perda tutto quello che ho? Lo decidano gli ascoltatori, se vale o no la pena di dare tutto quello che si ha per arrivare al centro della vita. Molta gente non sa dare il proprio denaro perché resta incastrata, imbullonata, cucita sulle proprie sicurezze economiche. Molta gente non dà l'oro né a Dio né agli altri, nel senso che alla fine deve prima salvaguardarsi, prima avere un tesoro per l'appunto, qualcosa a cui uno chiede di essere punto di riferimento e punto di sopravvivenza, dare l'oro. L'amore non è economico, l'amore non è conveniente, l'amore è oblativo. È impossibile amare qualcuno senza mettere in discussione i propri possessi. Sappiamo che tante volte nella storia chi ha voluto amare, i santi, i cristiani, hanno dovuto perdere il loro possesso per poter amare. Sono entrati in rotta di collisione queste due cose. Amare e possedere spesso sono il contrario l'uno dell'altra. Il nemico dell'amore spesso è il possesso. E la tragedia di tanto amore che manca, di tanta gente che ama poco e male, è il non voler perdere qualcosa. I punti di riferimento, le sicurezze, che come mille volte abbiamo detto, da sicurezze si trasformano in gabbie. I possedimenti che anziché essere posseduti da noi, ci possiedono e non li possiamo lasciare, non li possiamo donare, perché ci sentiamo di morire a perderli. Se c'è qualcosa che si frappone fra me e la mia capacità di amare, spesso è il mio possesso, ciò che debbo perdere per poter amare. Il possesso è la radice anche dell'ira. L'ira è molto spesso collegata a qualche cosa che io non voglio perdere, qualche cosa che difendo. Quando mi adiro mi devo sempre chiedere cosa sto difendendo. E per poter trovare la pace nei rapporti, molto spesso è assolutamente necessario lasciare un possesso. Quante famiglie che si spaccano per il possesso. Quanta gente che non si riconcilia nemmeno davanti a una bara, davanti a qualche cosa di tragico, di fronte a un dolore immenso, perché c'è in ballo un contenzioso sul possesso. Quanti uomini sono condotti alla loro mediocrità, quante donne sono chiuse nella loro grettezza perché c'è qualcosa che non vogliono perdere. E invece tutto perderemo. Un po' in un certo senso questi magi, attraverso questi tre doni che vedremo uno per uno, e il primo è appunto il dono dell'oro, della ricchezza, devono come morire, devono come ricominciare da capo, azzerarsi. Devono svuotarsi. Quanto è importante nella vita vivere questo momento in cui perdiamo i nostri possessi? Quanto è importante accettare che nella vita succede questo fatto? È un annunzio dell'arrivo del Regno dei Cieli, perché per entrare nel Regno dei Cieli dovremo passare per la perdita di tutto, per la perdita di tutto ciò che è importante. Noi ci riempiamo la vita di ninnoli, di ricordini, di cose, di oggetti, di cose a cui ci affezioniamo, il nostro oro, le nostre cose che ci garantiscono, ci fanno sopravvivere. Tutte cose che sbiadiscono, tutte cose che sono piccole, tutte cose che possono essere solamente un punto di riferimento momentaneo nella vita. Bisogna perdere il proprio oro davanti a questo bambino. Bisogna perdere il proprio possesso di fronte a colui che ci insegnerà ad amare. Bisognerà staccarsi dalle cose per imparare a volare, per imparare ad andare con lui, per entrare nel Regno dei Cieli, per imparare a correre nella vita, a correre verso gli altri, staccandoci dai nostri tesori, staccandoci dai nostri possessi. Abbiamo bisogno di perdere il nostro oro perché il Signore divenga il nostro Signore. Abbiamo bisogno di essere depauperati per diventare ricchi di Lui. Ecco, il primo atto che loro fanno dopo che hanno avuto intimità con questo bimbo, capiscono che il loro denaro vale niente, che il loro oro vale niente davanti a questo bimbo. Finché uno non capisce che di fronte all'amore, alle persone care e alle persone che ci sono intorno a noi, l'oro è niente, è solamente un mezzo, non può essere un fine della nostra vita, uno è piccolo e fuori dell'amore. L'amore comincia quando l'oro diventa meno importante. E lasciato l'oro, questi magi devono dare il loro incenso. Cos'è l'incenso? L'incenso è un modo di dare atmosfera, no? Attraverso la bruciatura di resine, attraverso la combustione di materiali odorosi, si crea un'atmosfera. L'antico uso dell'incenso era quello che veniva portato dai paggi che accompagnavano l'imperatore, per esempio. Chi era importante veniva circondato di incenso perché a quel tempo l'igiene non era quella di questi tempi qui. Oggi la gente è tutta profumata, non sempre purtroppo, ma normalmente cerca di coprire il proprio odore, la propria produzione privata di effluvi con detersioni, deodoranti, profumi, acque peculiari. E l'incenso al tempo era il sistema per sopravvivere al cattivo odore della gente, al cattivo odore delle situazioni. Basta che un po' di gente si è chiusa dentro un luogo ed ecco che abbiamo una produzione naturale di cattivo odore, di rancido, ecco. L'incenso quindi rappresentava l'importanza di qualcuno che era al di sopra dell'odore della gente. L'odore è la relazione. Il senso dell'olfatto rappresenta il contatto remoto con qualcuno che è entrato. Riconoscere dall'odore le persone può essere buono o anche cattivo. Il punto è che l'olfatto lavora sul rancido contro il fragrante. Ed è il senso usato dagli animali per sopravvivere ai predatori e il senso usato dai predatori per trovare le proprie prede. Ne consegue che ciò che abbiamo qui davanti è l'atto di essere circondati da qualcosa di vitale. In una semplice lettura, l'incenso è il ruolo, è ciò che io sono davanti agli altri. Io sono qualcosa che profuma bene. Lo stesso Cristo vuol dire in greco il profumato, il Messia, è l'unto. Non era unto di semplice unguento che faceva da lubrificante, no, è l'olio dell'elezione, è l'olio misto a essenze che permettono di sentire che lui è il Messia. Era il consacrato che è colui che è profumato. Allora il ruolo. Questi magi capiscono che il loro ruolo va regalato, il loro incenso va donato. E se un padre non capisce che deve regalare il suo ruolo ai propri figli, come sarà un padre veramente presente? Come potrà essere un buon padre? E se noi non mettiamo a disposizione il nostro onore, ciò che di importante possiamo essere diventati, ma come potremo mai essere disponibili all'altro? Se noi dobbiamo difendere il nostro ego, il nostro essere importanti, l'incenso è proprio ciò che riconosce l'importanza, ciò che riconosce il ruolo di fronte agli altri, come abbiamo già detto. Questo ruolo lo perderemo, questo ruolo ce lo strapperà la vita mille volte, la vecchiaia ce lo strapperà, la limitatezza fisica e sicuramente la morte. Vale la pena di regalarlo, vale la pena di metterlo in discussione, vale la pena di renderlo disponibile. si regala il proprio ruolo al Signore. Me lo dici tu chi sono? Non arrivo di mio, con le mie opere, con la mia autoaffermazione, e ti dico io chi sono. No, Signore, dimmi tu chi sono. Dammi tu il mio ruolo. È quello che ci rende liberi da questo mondo. Essere ciò che siamo davanti a Lui, regalargli il nostro incenso. Questa è la relazione adeguata con il Signore. Da ultimo arriviamo al dono più enigmatico, quello che generalmente è un po' difficile da spiegare. In realtà non è proprio così difficile. La mirra, che tanta gente non sa nemmeno di che cosa si tratti. Ecco, nell'incenso abbiamo visto già il profumo, ma la mirra è profumo allo stato puro. Però serve per un caso ben preciso. La mirra appare nei Vangeli come l'unguento che le donne vogliono mettere sul corpo di Gesù dopo che è morto. Il ruolo di questo unguento era l'unzione dei defunti. Che strano dono per un bambino. Se c'è qualcuno che profuma di vita è un bambino. E invece qui gli viene fornito qualche cosa che appunto non è per il bambino. È il tesoro dei magi. Cosa è avere la mirra con sé? L'unguento per la propria morte. La morte è il peggiore dei casi, è la peggiore delle evenienze, è la cosa da cui scappiamo tutti. La morte è ciò che temiamo, e portarsi con sé l'unguento perché la morte, che è la cosa più rancida che esista, la cosa più puzzolente che esista, noi la profumiamo. Cosa vuol dire? Vuol dire essere organizzati per la propria morte, avere un piano pure per una morte profumata. Cos'è la mirra? È il mio essere organizzato perché, di fatto, cadrò in piedi pure quando morirò. Pure da morto farò una buona figura. Da morto profumerò. Ecco, regalare il profumo, che è il rimedio per la mia morte. Ovvero sia, regalare la propria morte, regalare ciò che sono i miei progetti per le peggiori evenienze, le mie riserve di presentabilità, di essere in una qualche maniera gradevole pure quando sarò morto. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli. Dare la propria mirra vuol dire non avere più piani B, non avere più soluzioni di riserva per le cose, non avere un modo per cascare in piedi. Sono i progetti della nostra vita, sono quelle cose che intessiamo nella nostra mente come ciò che ci serve per arrivare a sopravvivere alla morte, per essere gradevoli pure in quel momento. È tutto quello che sono, appunto, i nostri progetti, che sono sempre cuciti, messi in piedi, articolati per sfuggire alle nostre paure. Ciò che temiamo è la morte, e la mirra è perché quella paura sia esorcizzata da una forma di organizzazione. Lasciare ciò che noi stiamo organizzando al Signore, lasciare i nostri progetti. Questo bambino si merita che io lasci ogni mia schematizzazione, ogni mia strategia, gli lascio il mio oro, i miei possessi, gli lascio il mio incenso, gli lascio i miei ruoli, gli lascio la mia mirra, i miei progetti, le mie strategie, ciò che mi fa sentire al sicuro di fronte agli imprevisti della realtà, ciò che mi farà morire pure da profumato, ciò che invece è stupido, è inutile. Ci consegniamo al Signore. Questi sono i doni da dare a Lui. Questi ci fanno diventare veramente Suoi.
Il sentiero della bellezza. Catechesi di Don Fabio Rosini sul percorso dei magi. Settima parte. Gli scrigni.
Realizzazione di Monia Parente.